State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Immaginate di essere una piccola band indipendente italiana con uno zoccolo duro di fan ma sconosciuta al grande pubblico. E che un giorno uno dei vostri eroi musicali di fama internazionale vi chiami per partecipare ad uno dei più grandi festival musicali mondiali. È quello che è successo ai Joycut, una band bolognese che 3 anni fa è stata chiamata da Robert Smith dei Cure ad aprire il Meltdown, un ciclo di concerti che in passato ha visto salire sul palco gente del calibro di David Bowie, Nick Cave, Massive Attack e Yoko Ono. Questa incredibile esperienza si è poi tramutata in un documentario intitolato Joycut, Robert Smith's Meltdown, One Step Closer to the Moon, che si può vedere fino al 31 luglio nella piattaforma online del Melbourne Documentary Film Festival. Il fondatore del gruppo e tastierista è Pasco Pezzillo, ci ha raccontato la sua storia.
La nostra è un'avventura nata per un'esigenza e per un'urgenza espressiva durante i tempi dell'università a Bologna. Siamo in 3, 2 batterie, una postazione elettronica, e la disposizione sul palco è interessante ed è diventata poi questa disposizione all'interno del corso della nostra carriera, più di 10 anni che siamo insieme, perché abbiamo voluto cominciare a narrare anche una nostra contingenza personale, cioè voler raccontare questa idiosincrasia che c'è tra la natura e la tecnologia, per cui le due batterie sono completamente acustiche, non utilizziamo elettronica, anzi utilizziamo degli strumenti, dei tamburi provenienti anche da altre culture, il taiko, il dundun, piuttosto che altri elementi recuperati dal landscape urbano, riciclati, no? Perché diano la dimensione di un suono industriale. E poi il rapporto in contrasto con la postazione elettronica, che invece rappresenta la tecnologia, il progresso, nel bene e nel male, per cui c'è tutta una sporcatura di saturazioni elettroniche e distorte a dimostrare quanto in realtà questo sistema anche ambientale stia degenerando, e poi una parte invece salvifica, ovvero sperare, questa è una grande speranza, che la tecnologia possa anche aiutare l'umano dominio a recuperare, no, il suo cammino che sembra essere perduto. Tutto questo è diventato una band, e all'interno di questa band c'è una narrazione di questi contenuti legati alla dimensione ambientale, quindi del nostro sistema mondo, del nostro sistema pianeta, il pianeta blu, e da tempo portiamo avanti queste istanze e cerchiamo di trasformare in musica e quindi in suono la voce della natura.
Pasqua, a me ha colpito proprio la decisione di dare così tanto risvolto alle percussioni non sintetiche, non registrate, che è una scelta un po' in controtendenza rispetto alla musica commerciale, dove appunto la parte ritmica è affidata al preregistrato.
Sì, è vero, del resto ci siamo resi conto subito, non appena abbiamo ascoltato le nostre prime composizioni, che non avremmo potuto in qualche modo interpretare la nostra musica come una maratona di New York, quindi non avremmo potuto in qualche modo concorrere con tutti gli altri. E seppur siamo definiti una band, e seppur spesso e volentieri veniamo definiti con dei codici specifici, quindi rock piuttosto che prog, piuttosto che elettronica, piuttosto che new wave, piuttosto che dark wave o eco wave, in verità noi siamo al di là di qualsiasi etichetta, e ci siamo resi conto subito che le nostre fossero più delle dimensioni di narrazione sonora, per cui anche con delle dilatazioni di tempo, 7 minuti, 8 minuti, per cui non potevamo pensare di entrare in una radio o di arrivare primi in classifica, e questo ci ha permesso di liberarci completamente da quella struttura e di andare a sperimentare ancora di più e di andare a ricercare ancora di più un'identità, e le percussioni ci danno questa identità. Joycut è in qualche modo una fotografia anche del battito percussivo dell'esistenza, non a caso ce ne sono 2 di batterie sul palco, per 2 ragioni specifiche: perché si contemplano e in qualche modo si completano, e danno voce a quella che è la connessione più bella tra gli individui, quindi il confronto, lo sharing, e poi nello stesso tempo anche perché ricordano la nostra pulsazione primaria, no? Il battito, l'onda che sveste la spiaggia, il nostro cuore, c'è un pulsare di identità molto profondo.
E veniamo proprio al succo del documentario che sta venendo e verrà trasmesso via web dal Melbourne Documentary Film Festival fino al 31 luglio. Robert Smith's Meltdown. Siete stati selezionati proprio personalmente da Robert Smith dei The Cure per il Meltdown, che è proprio un passo successivo. Hai detto prima, voi siete fieramente indipendenti come scelta. E appunto avete fatto questo passo avanti e siete finiti a Londra. Questo era 3 anni fa, un'esperienza che poi vi ha portato a pubblicare questo vostro documentario. Raccontaci com'è andata.
L'abbiamo definita più volte una carezza cosmica per più ragioni. La prima perché io quando ero un ragazzino, 13 anni, 14 anni, ero un fan dei Cure, sono stato folgorato dai Cure. Uno dei motivi per cui sono oggi un musicista, faccio della musica di un certo tipo, ricercando dei contenuti, con delle tessiture liriche trasformate in suono. È proprio perché la folgorazione con i Cure e con la figura iconica di Robert Smith è stata presente nella mia adolescenza e tutto quel percorso formativo è stato determinante per me. Per cui dopo 30 anni immaginarsi di ricevere un invito personale dal tuo eroe, dal tuo idolo, dal tuo maestro, è stato in qualche modo un tremore splendido e nello stesso tempo spaventoso.
Qual è stata la pressione prima di salire sul palco? Perché immagino in un festival del genere non parti il giorno prima e fai il tuo concertino, bisogna prepararsi.
Noi venivamo da 4-5 anni di live ininterrotti, per cui sapevamo di essere una macchina consolidata. Ci ho detto, quando questo invito è arrivato e conoscendo poi la natura di Meltdown, la sua storia, il fatto che spesso e volentieri offre agli artisti la possibilità di performare con un one-off show, quindi con qualcosa che sia completamente unico e che sia spesso irripetibile, abbiamo cercato chiaramente la strada più difficile. Avremmo potuto approcciare Meltdown con la nostra consolidata scaletta, che veniva da 4-5 anni di performance adeguata e quindi in qualche modo rodata. Invece, chiaramente abbiamo voluto osare, alzare l'asticella, anche per onorare questo invito così prezioso, unico. E abbiamo pertanto deciso di offrire in quell'occasione tutti quelli che erano gli spunti che poi sarebbero diventati il nuovo album, un album che poi uscirà questo novembre, quindi immaginati, abbiamo anticipato di tanti anni, pandemia tra parentesi, quelli che poi sarebbero stati i contenuti del nostro nuovo corso. Quindi ci siamo messi al lavoro strenuamente, duramente, lavoro di 2 mesi e mezzo, 3, tra contemplazioni tra le parti che avremmo dovuto suonare, prove nette, fitte, sincronismi tra visual, luci, e quindi abbiamo in qualche modo cercato un silenzio interiore, ci siamo allontanati da casa, perché abbiamo cominciato a Bologna, poi ci siamo spostati verso il Belgio, siamo stati in una residency molto tenera a Bruxelles, dove siamo stati accolti benissimo al Botanique, che è un locale in Europa meraviglioso, e lì abbiamo dormito nell'albergo accanto e suonato per 15-16 ore al giorno. Poi ci siamo mossi in Inghilterra con il van, oltrepassando la Manica, e quella è stata un'altra esperienza forte. E poi in Inghilterra abbiamo fatto qualche data così per rompere il ghiaccio, fino ad arrivare al giorno dei giorni, con una pressione notevole. Un'emozione profondissima, però anche tantissima felicità, perché ci sentivamo come quei ragazzini che finalmente possono indossare gli scarpini e calpestare un prato con dell'erba tagliata, con del pubblico, con una divisa, no? Quasi come se la partita fosse finalmente ufficiale e qualcuno si fosse accorto di noi. E la cosa magica è che questo qualcuno era Robert Smith, il tuo idolo che aveva deciso, non sappiamo come né perché, di dedicarci uno slot come headliner all'interno del suo festival, un festival prestigiosissimo, quindi un onore immenso.
Thank you. Siamo in collegamento con Pasco Pezzillo, che è il fondatore e il tastierista di Joycut, il gruppo che ha rilasciato questo documentario che si chiama proprio Robert Smith's Meltdown, cioè la loro storia a questo grandissimo e classico questa serie di concerti che ormai da 25 anni si effettua a Londra. A proposito di pubblico, quanta gente c'era a vedervi?
Il festival è stato il festival che ha venduto di più nella storia di Meltdown, i 25 anni. Ricordiamo, cosa importantissima, che Meltdown è particolare ed è riconosciuto in tutto il mondo per questa sua peculiarità, ovvero ogni anno, quando si tiene il festival, il curatore cambia e il curatore è un artista leggendario, no? della scena mondiale. Per cui quando noi siamo stati invitati, Robert Smith è stato il curatore che festeggiava e celebrava i 25 anni di Meltdown, e quindi forse questo combine di dimensione, di congiunzione tra la figura di Robert Smith e il 25esimo anniversario ha fatto sì che il festival avesse una crescita incredibile. Noi abbiamo suonato nella Parcel Room, che è la sala piccolina, fa 300-350 posti, un teatro sostanzialmente, e abbiamo aperto il festival il 15 di giugno di quell'anno, del 2018, mentre nelle altre sale congiuntamente suonavano, credo, Psychedelic Furse, Placebo, 65 Days of Static quel giorno. Ogni giorno c'erano 3 o 4 concerti redistribuiti nelle sale, tra la più grande, la Royal Festival Hall, fino alla più piccolina, la Parcel Room, e Robert Smith ha redistribuito, sulla scorta anche della fama, del blasone, delle band, pubblico e location. Chiaramente noi siamo una band piccola, una band non conosciuta, e l'idea che al di là di ogni percorso discografico, di ogni dimensione di carattere numerico e quantitativo, Robert Smith abbia deciso di offrirci un headlining spot all'interno del suo festival, fa comprendere quanto c'è ancora speranza. Al di là dei tessuti discografici, la visione di un artista può ancora fare la differenza.
Voi appunto siete una band, dice nella locandina, fieramente indipendente. In questo vostro documentario vi definite degli randagi. Cosa siete e cosa sarete dopo questa esperienza, soprattutto nel panorama musicale italiano?
Restiamo una band fieramente indipendente. Fieramente indipendente perché è l'unico modo che abbiamo per ottemperare certe scelte ed è l'unico modo per compiere quelle scelte possibili. Sarebbe complessamente difficile poter ottenere i risultati che abbiamo ottenuto o compiere dei percorsi come li abbiamo percorsi noi con l'egida di una label, con la guida, seppur fondamentale per alcuni, seppur saggia per altri, di una label che in qualche modo orienta e determina anche le entrate e le uscite, no? Del successo di una band. Noi siamo al di là di ogni di dimensione economica, seppur bravi a mantenere il nostro balance, ma abbiamo sempre scelto come prima istanza il dover esprimerci liberamente. Quindi rimaniamo indipendenti e siamo fieri di esserlo, considerando e sottolineando che indipendente non è un genere musicale, non è l'indie. Non siamo indipendenti da quel punto di vista, siamo indipendenti nelle nostre scelte e quindi dipendenti soltanto da noi stessi. Questo è un grande privilegio, poter avere il lusso di decidere come pubblicare un album, quali crismi utilizzare sulla carta da scegliere, sulle colle vegetali, se seguire un percorso virtuoso o meno, se avvantaggiare alcune dimensioni di vulnerabilità che noi spesso supportiamo, a chi devolvere i nostri introiti, se voler essere pagati ad un concerto o no, quanto, come. È una dimensione di grande maturità. Noi siamo comunque degli individui adulti, non siamo più dei minorenni, e credo che dimostrare di essere maggiorenni significa anche liberarsi dalla guida altrui. Spesso le label, le etichette non permettono agli artisti di essere davvero liberi.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.